Arbeit.
Ich komme halt als der komische Film.
Ci sono storie che rimangono chiuse nei cassetti per decenni, non perché siano state dimenticate, ma perché chi le ha vissute pensava di aver fatto solo il proprio dovere. Oggi vi raccontiamo quella di Carlo Angele di Villa Turina, una clinica psichiatrica vicino a Torino. Per i nazisti, Carlo era solo il direttore di un manicomio. Per decine di persone è stato l'uomo che ha sconfitto la macchina della deportazione. Ma adesso facciamo un passo indietro. Torniamo a quando Carlo era solo un giovane medico in cerca della sua strada.
Carlo parte a 24 anni come medico per l'esercito coloniale belga. È in quell'età in cui si pensa che il male non ci riguardi. Questa convinzione si sgretola appena mette piede nello Stato libero del Congo, che di libero ha solo il nome. Le donne e i bambini vengono presi in ostaggio e vengono loro mozzati gli arti se gli uomini non raggiungono la quota stabilita dei caucciù. Questo è lo scenario che accoglie Carlo al suo arrivo. Lui quelle ferite le deve curare, cercare di salvare arti e rimediare ogni violenza.
Dopo la guerra va a Parigi, che è il completo opposto del Congo. Lì studia le materie neurologiche, non sapendo che sarà il suo futuro. Tornerà in servizio al fianco della Croce Rossa, partendo per la Libia. A quell'epoca le guerre servivano ad unire i popoli, e quella in Libia fu l'ultima guerra combattuta coi cavalli. 3 anni dopo Carlo avrebbe visto cos'era una vera guerra.
L'orrore visto in Congo cambia Carlo per sempre. Vede l'esistenza del male e decide che non si può restare a guardare. Ora però è la storia ad arrivare da lui. La guerra, quella che finora aveva visto in altri paesi, bussa alle porte di casa. Torino, 1940. Il cielo si riempie di aerei e la vita quotidiana diventa una battaglia per la sopravvivenza.
Torino viene bombardata e muoiono più di 2000 persone. Carlo Angelo e la sua famiglia si nascondono nei rifugi, ma il vero problema sono gli spezzoni che cadono dagli aerei. Nonostante la guerra, Carlo deve comunque lavorare, poiché le persone hanno bisogno di lui. La guerra non dura 2 ore o 2 giorni. Dura anni e tu continui a vivere. Piero Angela, figlio di Carlo Angela, continua a studiare e inizia a frequentare la scuola media nel 1940. Ma non è la scuola di sempre e lui si annoia. Prende qualche 2, ma supera l'anno. Nel 1942 i bombardamenti a Torino diventarono più frequenti e 250.000 torinesi decidono di sfollare, e anche la famiglia degli Angela. La guerra non significa solo bombe, ma anche carenza di cibo. Quindi va razionato tramite una tessera non aria, con i bollini da attaccare e una quantità di cibo minima per sopravvivere. E molte persone si affidarono anche al mercato nero. La fame era più della paura. Nel 1944 gli Angela non vivevano più in una vera casa, ma in una casa di cura per malattie mentali. Stavano nel reparto più tranquillo, ma erano comunque a rischio di malattie trasmesse dagli altri reparti degli agitati e furiosi. Piero non aveva un bel rapporto con suo padre, un po' per la differenza di età, un po' perché i rapporti erano molto rigidi e impostati sul rispetto e l'obbedienza.
In Italia il fascismo avanza. Carlo Angela non è solo un medico, è un uomo libero che crede nella democrazia. E la libertà, in quegli anni, ha un prezzo altissimo che Carlo decide di accettare.
Carlo è deciso su come l'Italia deve diventare, ma non vuole una rivoluzione, vuole progresso. Nel 1921 Carlo Angela entra a far parte del raggruppamento torinese democratico sociale, ma ne esce deluso. Mussolini approfitta della situazione, manda 15.000 uomini su Roma per piegare il Partito Socialista, la cosiddetta Marcia su Roma. Il Partito Fascista diventa violento nei confronti degli oppositori, con minacce, crimini e omicidi, ricerca anche dei sovversivi. Nel 1923 Carlo Angela inizia a scrivere per il settimanale Tempi Nuovi, dove condanna le azioni del governo fascista, come l'omicidio di Matteotti. Il 6 aprile del 1924 Carlo passa i fatti, si candida alle elezioni, ma ne esce però sconfitto dal partito fascista. Nonostante ciò, la democrazia tiene. Il 30 maggio 1924 Matteotti chiede di annullare le elezioni, viene poi ucciso dai fascisti, Carlo è in pericolo. La notte del 20 giugno la redazione dei Tempi Nuovi viene saccheggiata e incendiata. Il giornale però continua ad uscire e Carlo continua a scrivere. I deputati dell'opposizione decidono di non far più parte del Parlamento perché non sostenevano le idee fasciste. Mussolini approfitta del momento per dichiarare che il delitto Matteotti è responsabilità sua e se ne vanta.
31 dicembre 1924. Avviene la chiusura dei Tempi Nuovi. Il direttore viene arrestato. Carlo Angela viene assunto come vice direttore sanitario alla clinica di San Maurizio Canavese. 1924. Carlo Angela si sposa con Mary. Carlo può solo agire clandestinamente. I fascisti lo tengono sotto controllo. Deve restare in silenzio. Non è più solo. E nel 1926 nasce Sandra e 2 anni dopo Piero. In questi anni, 1940, inizia a falsificare cartelle cliniche, nascondendo gli ebrei dalle persecuzioni, insieme a Suor Tecla, Fior de Stefanis e Sante Simoniato. Si fidano l'uno dell'altro, sono collaboratori della clinica.
Ora il cerchio si stringe. L'Italia è occupata dai nazisti e dai fascisti della Repubblica di Salò. Per gli ebrei e gli oppositori non c'è più un posto sicuro dove scappare. O forse sì, un posto dove i soldati hanno paura di entrare.
I soldati non vogliono più combattere perché sono stanchi della guerra e le famiglie scappano per nascondersi. I tedeschi approfittano di questo momento di debolezza e arrestano Mussolini, costringendolo a diventare il capo dell'RSI, cioè un nuovo governo italiano. Nel 1944 nascono le Brigate Nere con il preciso scopo di contrastare i partigiani, tra cui Pietro Koch e Mario Carità. Il primo sosteneva che per diventare qualcuno dovesse massacrare i nemici della patria. Il secondo è così feroce che le autorità naziste stesse ne richiedono l'allontanamento da Firenze.
Ci sono anche delle persone disposte ad aiutare gli ebrei. Tra queste Silvio Rivoir, la maestra Mancini e la telefonista di Cirié. Essi aiutano clandestinamente chi si nasconde dalla RSI. Falsificano documenti di identità, circolazione e carte onorarie. In Italia nascono le leggi razziali e i tedeschi iniziano a individuare, isolare, arrestare e deportare tutti gli ebrei.
Villa Turina a Mione. Per chi passa fuori è solo una casa di cura per malati di mente. Per Carlo Angela diventa un palcoscenico. Qui la diagnosi medica si trasforma in un'arma di resistenza. Qui, per restare vivi, bisogna imparare a recitare la parte più difficile della propria vita.
Ci troviamo a Biella, dove vive Renzo Segre e sua moglie Nella. Cercano aiuto, ma la gente non ne vuole sapere, perché se aiuto in ebreo finisce ucciso. Insieme capiscono che è ora di andarsene, perché cominciano i rastrellamenti nella loro città natale. Dove andare? Renzo, tramite conoscenze, scopre l'esistenza di una clinica, dove del direttore ci si può fidare.
Nel frattempo, Massimo e sua moglie Lida bussano alle porte di Villa Turina, dove Carlo Angela li ospita. Per salvarsi devono solo fare i matti. Col passare del tempo arrivarono altri pazienti alla clinica. Fare i matti non significa solo urlare, avere le convulsioni o le allucinazioni. Per rendere l'inganno reale bisogna curarsi.
Carlo Angela non ha mai raccontato queste storie. Ha mantenuto il segreto fino alla morte. Solo anni dopo, grazie ai racconti di chi era stato salvato, il mondo ha scoperto che in quella clinica non c'erano solo malati, ma uomini e donne che avevano trovato la salvezza grazie al coraggio silenzioso di un medico.
Falsificando cartelle cliniche di centinaia di vittime della guerra e rischiando la vita ogni giorno, Carlo Angela, dottore e padre di famiglia, mostrò un po' di umanità in quell'epoca tragica. Ma a quale costo? Nonostante avesse una famiglia, nonostante fosse continuamente controllato dai fascisti, non ha rinunciato a guardare negli occhi chi ne aveva più bisogno.
La storia di Carlo ci ha toccato, perché nonostante il pericolo affrontato, si può sempre decidere di fare la scelta giusta. Ci colpisce soprattutto il fatto che non cercò riconoscimenti, fece semplicemente ciò che riteneva giusto, Anche con piccoli gesti quotidiani, spesso silenziosi e invisibili, possiamo cambiare, aiutare o addirittura salvare vite.
Ricordare non è solo guardare indietro, ma scegliere ogni giorno da che parte stare. Avete ascoltato Carlo Angela e il segreto dei matti, un podcast realizzato dagli studenti delle classi terza B e terza E dell'Istituto 20 Settembre Scuola Media Borgese, insieme al supporto delle docenti Chiara Autuori e Daniela Cornacchia e mio, Stefano Rossini, giornalista di Icaro. I testi sono stati rielaborati a partire dal libro Carlo Angela e il segreto dei matti, la vera storia del giusto che ci ha salvati, di Alessandro Ferrari, edizioni De Agostini. Il podcast è stato realizzato nell'ambito dell'attività di educazione alla memoria del Comune di Rimini, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Biblioteca Gambalunga e con il sostegno di Coppa Alleanza 3.0. Il progetto partecipa al bando Concittadini della Regione Emilia-Romagna.